Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette, 10 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo tra le altre cose di quanto è emerso oggi nel rapporto di Mediobanca sui colossi del web. Perché i colossi del web? Perché se c'è un settore che non per colpa sua, ma insomma si è sicuramente arricchito dal lockdown e con il Covid, è il settore del web, e mi riferisco non solo a Amazon ma in generale. Oggi Mediobanca ha fatto una stima per cui tra il 2014 e il 2019 i colossi del web avrebbero risparmiato circa 46 miliardi di euro di tasse. Microsoft, Alphabet, cioè Google, e Facebook da soli hanno potuto pagare meno tasse rispettivamente per 14 miliardi. Microsoft 11 miliardi e mezzo, Google e 7 miliardi e mezzo Facebook, sfruttando il fisco più favorevole anche negli Stati Uniti e in Cina. L'aliquota effettiva del multinazionale del web è del 16,5%. L'OCSE sta da tempo cercando di trovare un accordo fra i 140 paesi e ricordo che in Europa non si è ancora arrivati a un accordo sulla cosiddetta web tax. Il fatturato, lo dico perché così capiamo di cosa stiamo parlando, nel 2015-2019 dei giganti del web del software è raddoppiato a un ritmo 10 volte superiore a quello delle grandi aziende manifatturiere, e l'anno scorso i primi 25 colossi hanno toccato 1.000 miliardi di fatturato in un mercato però sempre più concentrato dai primi tre, cioè Amazon, Alphabet e Microsoft. La metà dei ricavi, pensate che Amazon solo da sola ha fatto l'anno scorso 250 miliardi di ricavi, il valore di borsa dei colossi è cresciuto del 20%, tutto bene, però le tasse vanno pagate, anche se sei un gigante del web, anche se sei figo perché fai parte della nuova contemporaneità, anche se, diciamo, per carità, hai delle applicazioni vantaggiose. Faccio notare che i giganti del web in Italia, a partire da Microsoft, Amazon e Google, operano nel nostro paese tramite controllante presenti in gran parte delle province lombarde di Milano, Monza, Brianza. L'aggregato, questo è sempre l'area studio di Mediobanca, ha un fatturato di 3 miliardi e 300 milioni di euro e ha 11.000 addetti, 1.000 in più rispetto al 2018. Quanto hanno versato al fisco? 70 milioni di euro. Ma praticamente resta una parte molto alta non tassata, e quindi resta sostanzialmente, ma non è una caccia alle streghe, dico semplicemente, visto che oggi parleremo anche del fatto che sono ripartite le cartelle esattoriali con il DL Agosto che non ha accolto l'emendamento, va bene che partano le cartelle esattoriali, spero che venga usato molto giudizio da parte dell'Agenzia delle Entrate per non andare a massacrare settori che in questo momento non stanno fatturando o stanno fatturando pochissimo, però forse anche ricordarsi di chi in questo momento sta guadagnando, ripeto, non è colpa sua la crisi scatenata dal Covid, ma sicuramente ci stanno guadagnando tra tutto il lavoro a distanza, gli acquisti online e quant'altro, ecco, vedere di fare pagare almeno quanto un artigiano, un commerciante che dichiara il fisco o qualunque partita IVA, libero professionista, mi sembrerebbe il minimo. Di questo parleremo, e ho già anticipato l'altro tema, che ieri abbiamo dovuto rinviare il pagamento delle cartelle esattoriali. Per quello che riguarda invece temi più di scenario, oggi ricordo parleremo anche di come si diventa campione di impresa e anche dello scenario statunitense. Lo faremo con il direttore di Harvard Business Review, anche perché sarà l'occasione per presentare il Festival del Futuro, e di futuro in questo momento di presente continuo c'è un assoluto bisogno, a mio avviso. A proposito di presente continuo, il nostro GR24 vi ha già aggiornato sui dati record oggi di contagi. Attenzione, perché è un record storico anche il numero di tamponi, 152.000. E anche qui, se si va a vedere il dato di 7.332 nuovi positivi, si era registrato solo il 21 marzo con 6.577. Però in quel caso i tamponi erano stati 26.000. Qui ne abbiamo fatti 152.000, che è un record come tamponi da inizio dell'emergenza. Quindi praticamente con un settimo quasi dei tamponi avevamo 21 marzo gli stessi casi. Questo la dice lunga sulla percentuale. I dati clinici che continuiamo a guardare come indicazione empirica, cioè i dati dei ricoveri. Allora, sono 394 in più rispetto a ieri, ricoverati con sintomi. Terapie intensive sono 25 in più rispetto a ieri, quindi contenute a 539 le terapie intensive. I ricoverati totali sono 5.470. Molto diversa la situazione in Francia. Avete sentito anche dei nostri GR24 stasera, c'è molta attesa in Francia per il discorso che farà Macron alle 20, con ogni probabilità annunciando nuove strette anche a Parigi. L'Olanda in grossa difficoltà anche come capienza dei reparti, ha annunciato un lockdown parziale delle attività, bar e ristoranti. Dato analogo abbiamo visto elementi analoghi in Gran Bretagna, per cui qualcuno vuole che io commenti a tutti i costi le dichiarazioni di Crisanti. Io ho il massimo rispetto per Crisanti. Ritengo che in questo momento meno ci spingiamo, allora un conto è mettere in guardia, dire attenzione che iniziano a essere sotto pressione i reparti, ci mancherebbe. Iniziare a dire da qua a Natale andremo al lockdown, chiuderemo, non lo so, stiamo navigando neanche a vista, proprio di piccolissimo cabotaggio. Cerchiamo di non parlare del Natale, di non deprimere ulteriormente le persone, cerchiamo di responsabilizzare le persone, e questo mi sembra più che corretto, e ricordare che i mesi prossimi saranno difficili. Parlare di Natale, di come staremo a Natale, ma non lo so, mi sembra un esercizio forse che rasenti, lo dico con massimo rispetto per Crisanti, rasenti l'allarmismo. Ragioniamo sui dati giorno per giorno. Fermo restando che appunto la pressione nei reparti in Francia, in Olanda, Belgio è totale, anche in Gran Bretagna. Da noi non è ancora così alta, però attenzione perché appunto ci sono 539 le terapie intensive quando eravamo sotto le 100 a fine agosto. Il record di casi anche in Germania, oltre 5.100. La Catalogna ha chiuso bar e ristoranti per 15 giorni. Qualcuno mi dice ma perché si occupa? Perché sa com'è, bar e ristoranti tendono ad essere anche una categoria economica. Domani ci occuperemo degli alberghi, visto che è in corso un importante appuntamento oggi, domani a Rimini, per il mondo del turismo. E dicevo, bar e ristoranti, e tra l'altro i ristoranti, in parte, anche quelli all'estero, comprano anche cibo italiano, per cui insomma, e vino italiano, insomma, si parla sempre di economia. Allora, dicevo, la Catalogna ha chiuso i bar e ristoranti per 15 giorni, proprio chiusi, così come l'Irlanda del Nord chiuderà le scuole per 2 settimane e le nuove misure includono anche limiti ai matrimoni e funerali. Pub e ristoranti chiuderanno per 4 settimane, ad eccezione dei take away e delle consegne. La pausa di metà semestre di Halloween in Irlanda del Nord è stata estesa a 2 settimane. Lockdown parziale anche in Olanda, dove appunto tutti i bar, i caffè e i ristoranti chiuderanno a partire da domani, ma non quelli che servono cibo. Impennata dei casi in Belgio, più 93% in 7 giorni. Anche la Germania va verso l'obbligo di mascherina laddove non è garantita la distanza. Questo il bollettino. Per quello che riguarda le altre notizie, dicevo appunto web, cartelle esattoriali, scenari anche futuri, l'eccellenza d'impresa e la vicenda Atlantia, perché ha concesso l'esclusiva a Cassa Depositi e Prestiti, e quindi un passo in avanti per sbloccare uno dei dossier assieme all'Italia e Ilva sul tavolo del governo. Il trasporto taxi lo cito spessissimo, lo dico a chi mi scrive, certo che anche quello è un elemento in crisi. Qualcuno mi dice dobbiamo riprovare a chiudere per 15 giorni e sperare di stoppare. Ma io spero di no, spero di non arrivare a chiudere per 15 giorni. Certo che se guardo quello che stanno facendo in maniera localizzata altri paesi, penso alla Francia, alla Spagna, paesi molto simili a noi, ci sono state a Marsiglia e Saint-Provence chiusure per 15 giorni localizzate, forse vi si arriverà come chiusura, non come riduzione degli orari, anche a Parigi. Certo che se vedo quello che capita fuori, l'ottimismo è solo un esercizio appunto della volontà, non della ragione. Però insomma andiamo prudenti e vediamo di capire se invece, magari essendo partiti e non avendolo sottovalutato come in altri paesi, riusciremo a contenere i numeri, oltre che dei positivi, soprattutto delle pressioni sul sistema sanitario, se riusciremo a contenerle. Questo è l'elemento di preoccupazione, non è tanto il numero di 7.000 con 150.000 tamponi, è il numero di quanti vengono poi ricoverati e di quanti, per essere ancora più esplicito, operazioni, interventi, vengono rimandate per far spazio ai pazienti Covid, perché poi questo ha un effetto indiretto anche sul resto del sistema sanitario e sul resto dei potenziali pazienti. Comunque 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito della Radio24, la diretta su Facebook, le RSA nelle metropolitane. Guardate, ne parleremo perché c'è qualcosa che non sto capendo. Autobus, i dati che ci arrivano segnalano anche, insomma, io non voglio mettere sotto accusa le regioni, però il trasporto si chiama locale perché è locale, regioni e comuni. La domanda su che cosa è stato fatto o non è stato fatto sui trasporti locali, noi in classifica mettiamo l'ATAC, ma non me la voglio prendere sempre con l'ATAC, che voglio dire, attenzione, perché forse un ritardo c'è stato sul trasporto locale. Invece che chiedere la didattica a distanza nelle scuole superiori, dove io spero che si resista fino al più possibile prima di tornare alla didattica a distanza, che ha implicazioni non solo per gli studenti, anche per le famiglie ovviamente, forse era il caso di potenziare un po' di più il trasporto locale, magari affittando altri mezzi, non lo so, non faccio io l'amministratore delegato delle municipalizzate, ma insomma, dire semplicemente che gli autobus e le metropolitane sono piene non mi basta. Qualcuno mi deve anche spiegare perché in questi mesi non si è pensato a potenziare il servizio, oppure ci si dica il servizio non è potenziabile perché non abbiamo soldi, si chiedano soldi al governo per affittare, non lo so, autobus sostitutivi. Poi vai a vedere quello che abbiamo messo in classifica 2 settimane fa sul tasso di assenteismo all'ATA, che allora ti chiedi se il problema non sia poi nel manico, non solo nella gente che si affolla. È chiaro che se le cose sono poche la gente poi rischia la ressa. Comunque, dicevo, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo sulle altre notizie in breve. Qualcuno mi dice: affittate i bus turistici che tanto sono vuoti, non c'è. Per carità, qualunque strumento, voglio dire, per sgravare negli orari di punta, perché sappiamo che il tema è soprattutto nell'orario di punta, quando uno va al lavoro e va a scuola. Ho capito, qualcuno dice Messia della Paris, sì, però possiamo sapere perché nel frattempo il servizio non è stato potenziato? È vero che questo vale soprattutto per le grandi città, te credo. Però posso sapere perché a Milano, perché a Roma, perché a Napoli, Torino, così cito solo le grandi città? Non mi sembra una domanda così lapalissiana. Comunque andiamo con le notizie in breve. Il Fondo Monetario oggi torna a dare lo scenario economico come già aveva fatto ieri. Ha detto che il debito italiano crescerà di 30 punti percentuali in Italia, in Giappone e in Spagna, e di oltre 20 punti negli Stati Uniti. Il debito italiano dal 134,8% del PIL andrà in quest'anno al 161,8% del PIL, in Giappone dal 238% del PIL al 266%, in Spagna dal 95% del PIL al 123% del PIL, in crescita anche quello statunitense dal 108% al 131% del PIL. Insomma, è chiaramente, tutti i debiti, tutta la risposta alla pandemia è una risposta a debito. I paesi si stanno indebitando, lo stesso recovery plan è un piano in cui si andranno a cercare recovery fund, scusatemi, si andranno a cercare i soldi sul mercato. Poi uno mi potrà dire, bene, come faremo a rientrare questi debiti? Intanto primum vivere, poi quando saremo, avremo passato sto maledetto coronavirus, seriamente uno dovrà con calma negli anni prossimi rientrare dal debito. È ovvio che non puoi andare avanti a debito, ma intanto cerchiamo di sopravvivere e di limitare il danno economico il più possibile, visto che il vice ministro Castelli sta pensando a bonus e sconti fiscali di filiera per le filiere più colpite, tra cui metto sicuramente tutta la filiera del turismo. Allora, la produzione industriale in Italia ha fatto più 7,7%, ma il dato è ancora quello di agosto, quindi abbiamo già ricordato rispetto al mese precedente, meno 0,3%. Lo cito solo perché gli aumenti più forti rispetto al mese precedente della produzione industriale vi sono stati in Portogallo più 10% e in Italia più 7,7%, anche Svezia più 6,7%. Gli altri paesi si collocano a metà. Ripeto, sarà importante vedere il dato di settembre, soprattutto ottobre. Per quello che riguarda invece, visto che parliamo di settore industriale, il mondo della meccanica, che è una delle quattro, la meccanica industriale è una delle quattro gambe del Made in Italy. Allora, il fatturato il calo del fatturato nella meccanica italiana è del 9,4% a 44,5 miliardi. Si torna cioè indietro ai valori di produzione del 2016. Questo è emerso dai dati elaborati dall'ufficio studi di Anima Confindustria, che rappresenta le imprese della meccanica italiane. Il numero di addetti che nel 2019 superava le 221.000 unità è calato di uno 0,4%, e il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, nel corso dell'assemblea appunto di Anima a Milano, ha detto: attenzione, perché in questo momento stiamo decidendo le sorti del paese per i prossimi 20 anni, e attenzione anche agli interventi di natura emergenziale. Tradotto, molti dei soldi che sono stati messi nelle tasche degli italiani, dati alla mano, è chiaro che i 600 euro, gli 800 euro e altre iniziative a molti sono serviti per sopravvivere, però è anche vero che quello che noi raccontiamo da mesi, e cioè i risparmi in conto corrente o comunque il risparmio gestito, sono aumentati di oltre il 5% in questi mesi. Vuol dire che la parte di italiani che ha ricevuto questi soldi e non ne aveva bisogno immediatamente per estrema necessità, li ha messi nei conti correnti, nei risparmi. Perché lo dico? Perché prima o poi invece bisognerà trovare, ecco perché ritengo che gli investimenti siano fondamentali, creare ricchezza e consumo che venga spesa, e quindi più stipendi e meno risparmi, se posso dirla in questo modo. Comunque sentiamo Bonomi su questo.
Siamo in un periodo molto complicato, le sorti del paese, del nostro paese per i prossimi 20-30 anni nella realtà le decideremo oggi. Tutti gli interventi di natura emergenziale non si sono trasformati in spesa, ma hanno aumentato la propensione al risparmio da parte dei cittadini e delle imprese. Guardavo i dati di Banca d'Italia recenti, la propensione al risparmio è del 18%, cioè è il secondo dato più grande dopo il dopoguerra. Segno evidente che manca un collante, la fiducia. Noi non abbiamo fiducia in questo momento nelle politiche che vengono messe in atto, politiche economiche.
Ecco perché dicevo, superata la fase emergenziale, adesso sarà importante dare sì sgravi fiscali e vantaggi anche fiscali alle categorie ancora in ginocchio, andando a guardare i fatturati. Però poi, se vuoi far ripartire un po' di consumi, un po' di fiducia, devi dare stipendi, e gli stipendi si danno facendo investimenti, non mettendo soldi nel conto corrente e basta. Di che non vuol dire che fosse sbagliato a marzo e aprile, Dunque l'Istat oggi dà una fotografia dell'economia nera e illegale, sono due cose diverse, nel senso che una è quella illegale di pertinenza alla criminalità e non solo organizzata, il nero invece è quello che sfugge al fisco. Allora, il PIL non osservato secondo l'Istat vale 192 miliardi, o meglio 211 miliardi, perché con un peso sul PIL complessivo di quasi il 12%. C'è però una discesa di quanto di 3 miliardi rispetto al 2017 e anche rispetto al 2014, quando si toccò un PIL sommerso stimato nel 13% del totale. È aumentato però il peso dell'economia illegale, e quindi 19 miliardi di euro, pari all'1,1% del PIL, e il resto invece è il mondo del sommerso. L'80% di questo sommerso è nei servizi, il 40% nel commercio. Cioè il sommerso economico si genera, dice l'Istat, nel terziario e oltre il 40% nel solo settore del commercio, tra cui trasporti, alloggio, ristorazione, e poi altri servizi alle imprese 12% e altri servizi alle persone 12%. E per quanto riguarda la crescita delle attività illegali, è determinata per la quasi totalità dal traffico di stupefacenti, che ha toccato i 14 miliardi e 700 milioni nel 2018. Ecco, sapevo che sarebbe arrivata la domanda al 349-238-6666, legalizzare le droghe leggere e la prostituzione. Guardate, adesso vi vado a memoria, il Sole 24 Ore qualche anno fa stimò in circa 6 miliardi e 300 milioni di euro il gettito che non arriva da prostituzione e legalizzazione delle droghe leggere. So che non è un tema sul tappeto, dopodiché in maniera molto laica, poi qui entrano anche i giudizi personali, io vi faccio notare che sono 6 miliardi e 300 milioni di gettito, che non è una tanto, ma arriverebbero ogni anno. Poi uno può ritenere che la prostituzione non vada legalizzata perché è sbagliata a prescindere, quindi lasciamo che diciamo tutte le attività vengano non tassate, e può ritenere che sia meglio che i proventi delle droghe leggere vadano tutto in mano alla mafia e alla criminalità organizzata. Cosa vi devo dire? C'è chiaramente una resistenza anche culturale. Basta non far finta che i problemi non vi siano, o meglio che questi consumi non vi siano, solo perché non li abbiamo legalizzati. L'unico effetto nel non legalizzarli è che ingrassi le mafie di più e permetti, diciamo, a chi esercita la prostituzione, per non parlare di chi ha invece lo sfruttamento, che è un reato in questo paese, di guadagnare ancora di più. Poi il resto sono giudizi molto personali e molto così, di carattere quasi etico. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Beh, la mia posizione si è capita, visto che me lo chiede l'ascoltatore. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Andiamo su meteo e pubblicità e poi iniziamo con i temi di questa giornata dal DL Agosto in poi.
Focus Economia.
Dunque, torniamo in diretta. Sì, non ho nessuna intenzione di affrontare il tema della legalizzazione della prostituzione. La prostituzione è già legale in questo paese, è illegale lo sfruttamento. Ho detto solo che personalmente ritengo che vada tassata un'attività anche come quella, visto che non è illegale. Sulle droghe leggere ognuno la pensi come vuole, ci mancherebbe. Non faccio, nel momento certo qua, a fare il terapista. Faccio notare però, ecco, l'unica cosa che a me non piace è l'ipocrisia. Allora, o mi dimostrate che c'è un danno minore nell'alcol, che invece è tassato, e come se è tassato, ed è anche molto pubblicizzato, e ve lo dice uno che ha fatto 20 vini in Italia, anche in diretta, perché ha un massimo, un grande amore per il vino. Ecco, usciamo dall'ipocrisia. Io ho solo ricordato quello che era il gettito atteso da un'eventuale tassazione delle due cose. Tutto qui. Andiamo avanti invece con i temi toccati oggi dal Premier Conte alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 15 e 16 ottobre. Ha detto Conte: confermerò le misure nazionali volte al contenimento del contagio, e poi ha rimarcato quali sono le riforme che l'Italia dovrà varare con il recovery plan.
Lo svolgimento dell'abituale Consiglio Europeo di metà ottobre dovrà rafforzare evidentemente la consapevolezza che il pieno superamento del Covid-19 sul piano sanitario e anche economico resta oggi più che mai l'obiettivo prioritario per l'Unione Europea e per i suoi governi. E con questo spirito, nel segno di una effettiva solidarietà intraeuropea, che potrà risultare efficace la sessione nella quale il Consiglio europeo sarà chiamato ad esaminare la situazione epidemiologica, ad affrontare il coordinamento generale degli interventi e a discutere già in questa fase dello sviluppo e della distribuzione di un vaccino a livello di Unione Europea. Il piano contempla un'ampia gamma di iniziative volte a creare un ambiente più favorevole agli investimenti, fra cui emergono la riforma del processo civile, dell'ordinamento giudiziario, del processo penale, una complessiva riforma del fisco, del sistema della riscossione, il potenziamento delle competenze digitali, della dotazione infrastrutturale della pubblica amministrazione. Anche la debole dinamica demografica e della natalità che il Paese registra negli ultimi anni costituisce una dimensione prioritaria di intervento all'interno del piano. E proprio con riguardo all'occupazione femminile, accolgo senz'altro l'impegno contenuto anch'esso nella risoluzione di maggioranza che avete approvato ieri in quest'Aula, e quindi assicuro che una parte significativa delle risorse del piano sarà indirizzata con massima determinazione al perseguimento di questo obiettivo.
Allora, per quello che riguarda invece la scuola, oggi il ministro Azzolina ha chiarito che le attività didattiche che si svolgono ordinariamente, non saltuariamente, in ambienti diversi da quelli scolastici, cioè chi ha utilizzato teatri, biblioteche, archivi, cinema e musei, possono andare avanti anche grazie ai patti di continuità realizzati con gli enti locali. Poi Azzolina ha detto: se l'idea di qualcuno è chiudere la scuola, la risposta è no. Ed è già in atto la didattica a distanza e lo scaglionamento degli ingressi. Per 9 studenti su 10, però, questo è un sondaggio emerso da scuola.net, è difficile se non impossibile mantenere le distanze di sicurezza sugli autobus, metropolitane, tram e treni. Il 43% dice di dover viaggiare letteralmente attaccato agli altri passeggeri. E il ministro De Micheli, nel question time alla Camera, ha chiarito quanto è l'utilizzo dei mezzi rispetto al 2019.
Attualmente, rispetto ai 16 milioni di viaggiatori giornalmente durante il periodo pre-Covid, il monitoraggio eseguito alla fine del mese di settembre a seguito della riapertura delle scuole ha rilevato che l'utilizzo dei mezzi di trasporto si attesta a meno 50% rispetto allo stesso periodo del 2019 e che generalmente viene rispettata anche durante le ore di punta mattutine e pomeridiane la percentuale di riempimento dell'80% che consente di soddisfare l'intera domanda di trasporto.
Sì, ma infatti, lo dico al ministro De Micheli, il problema non è la media, ministro, il problema è il picco che si genera negli orari di punta quando le persone vanno al lavoro e gli studenti vanno a scuola, e il picco in quegli orari, soprattutto nelle grandi città. Lì resta la mia domanda, ho capito, le gare andavano fatte su base europea. Guardate che le gare su base europea si fanno anche per altre cose, qualcuno vorrei capire perché le gare non sono partite a aprile, a maggio, a giugno, no? Chiedendo i soldi eventualmente anche al governo per quello che riguarda i trasferimenti dallo Stato centrale ai comuni, perché spesso sono i comuni o le regioni interessate. Io non ho visto questa fretta nel fare né queste denunce che mancassero i mezzi pubblici, però mi sarò distratto io, da parte di tutte le regioni. Allora, ieri abbiamo rimandato il tema, anche perché è un tema amaro, il DL agosto è legge, mentre poco fa il Senato ha approvato la nota di aggiornamento al DEF, il NADEF. Ma dicevo, il DL agosto è legge, ha tante cose dentro, le abbiamo ricordate ieri, dal super bonus al contributo a fondo perduto per i ristoranti che acquistano Made in Italy, e poi quelli dei centri storici delle città d'arte, il cashback, quindi il 10% di rimborso delle spese fino a un massimo di 3.000 euro per 300 euro, sostegno al reddito con la CIG, cassa integrazione Covid, che vale 12 miliardi, 5 miliardi a comuni, province e regioni per far fronte ai servizi, nonostante le casse vuote, e 150 milioni per incrementare il trasporto scolastico. Poi però c'è una cosa che invece così bella non è, immagino, per alcuni ascoltatori, e cioè non è passato l'emendamento che prevedeva di prorogare la moratoria, il blocco delle cartelle esattoriali da venerdì, da dopodomani, l'Agenzia delle Entrate tornerà a notificare 9 milioni di cartelle esattoriali. Giovanni Parente del Sole 24 Ore, buonasera.
Buonasera a voi.
Oggi il Sole 24 Ore ha dedicato 16 pagine, un vero e proprio focus, alle novità fiscali del decreto agosto. Noi ci concentriamo sulle cartelle. Ora, io ho visto, abbiamo ascoltato anzi, il ministro Gualtieri lunedì dire, attenzione, la ripresa sarà graduale. Allora, se ho ben capito, però correggimi se sbaglio, graduale sarà la ripresa delle cartelle esattoriali bloccate tra marzo e ottobre, mentre tutti gli atti targati novembre 2020 partiranno, diciamo, normalmente, cioè quelle che arriveranno nei prossimi 6 mesi sono quelle bloccate da marzo a ottobre?
Esattamente, Sebastiano, sono quelle congelate. Per effetto di questa moratoria che, ricordiamolo, si è estesa via via con i decreti emergenziali, doveva scadere il 31 maggio, poi è stata portata al 31 agosto e poi al 15 ottobre. Quindi si è accumulato quindi questa scorta di 9 milioni di cartelle ancora da notificare e che verranno notificate, diluite nell'arco di circa 6 mesi, quindi dando priorità prima a quelle, insomma, che dovevano essere notificate a marzo e poi via via a quelle che dovevano essere notificate nei mesi successivi. Naturalmente è comunque una mola importante di atti che si scaricherà sui contribuenti, persone fisiche, imprese, artigiani nelle prossime settimane e che richiede appunto una corretta valutazione anche per evitare poi contraccolpi, perché insomma si tratta già di atti di riscossione coattiva che quindi potrebbero anche essere seguiti da misure esecutive.
Ecco, allora vediamo di capirci qui, perché da un lato lo Stato, lo dico perché poi non possiamo fare tutto a debito, ha bisogno anche di, e quindi il fisco, le entrate fiscali, di tornare a una specie, come si chiama adesso, di new normality. Quindi, però la preoccupazione è la seguente, perché Giovanni, insomma, ci sarà del granus salis, insomma, non l'automatismo che ogni tanto abbiamo visto nell'Agenzia delle Entrate nel recapitare queste cartelle. Voglio dire, magari io avevo, poniamo, 10.000 euro di contenziosi di cartella esattoriale e sapevo di averla, quindi non posso cascare dal pero perché c'era già stata una contestazione. Il problema è che mentre se fino a marzo pensavo di pagarla perché avevo messo da parte dei soldi, poniamo, soldi che devo allo Stato, per cui non è che io sia una vittima, può essere che questi soldi con un'emergenza del genere li abbia utilizzati per mantenere la mia attività, per anticipare il pagamento per esempio dei dipendenti in attesa della cassa integrazione. Cioè si riuscirà un pochino a distinguere, fermo restando che poi sono soldi che devi e dovrai darli, ma insomma il periodo è eccezionale.
No, questo è la speranza, no, fermo restando che, come dici tu, bisogna pagare, perché se c'è un debito si deve pagare, a meno che quell'importo non sia dovuto, ma poi bisogna, come dire, bisogna aver anche esperito le sedi giudiziarie opportune per poter farsi riconoscere uno sgravio del genere. Però detto questo, qual è l'opportunità? E ovviamente al momento, non essendoci possibilità di fare sanatorie l'opportunità è quella di chiedere una rateizzazione dell'importo. Ricordiamo che in situazioni di particolare difficoltà è possibile rateizzare fino a 10 anni, insomma, un importo da pagare o l'intero importo da pagare. Quindi insomma è comunque un discreto aiuto poter spalmare un piano di ammortamento nel lungo periodo. E naturalmente insomma verifichiamo se anche con la manovra, con la legge bilancio e eventualmente col decreto fiscale collegato si reitererà anche la possibilità eventualmente di utilizzare crediti commerciali vantati ad esempio nei confronti della pubblica amministrazione per compensare debiti iscritti a ruolo. Questo,
ecco,
potrebbe essere un sollievo.
Ma questo è previsto, è un'ipotesi, no? Perché sarebbe importante.
No, al momento è un auspicio, te la metto giù così. Quindi è un'operazione che
sì, viene mi sembra sia di buon senso. Intanto utilizzare la rateizzazione in 10 anni dovrebbe far respirare. Poi, però, hai assolutamente ragione, perché io sarò in colpa con lo Stato perché devo questi 10.000 euro. Se però aspetto ancora, poniamo, 20.000 euro e quindi sono lo Stato debitore nei miei confronti, per sappiamo che ci sono o i crediti d'imposta o altre cose, E forse uno potrebbe anche, no, andare a fare un saldo tra le due?
Esatto, sì, quello è un po' quello che intendevo. Naturalmente, vediamo, siccome poi si tratta di cifre che vanno appunto su più anni, è un'operazione che va in qualche modo consentita sull'arco temporale, per cui si spalmerà il debito dovuto. Quindi, insomma, vediamo, insomma, se c'è qualche apertura importante, potrebbe arrivare nei provvedimenti delle prossime settimane da questo punto di vista. Però, insomma, la rateizzazione è il primo passo che il contribuente può già fare. Ricordo solo che fino a 60.000 euro di debito dovuto la rateizzazione si può presentare semplicemente con una domanda in forma libera o agli uffici di agenzia di riscossione in cui l'ingresso sarà contingentato a causa della pandemia, oppure anche attraverso i form online che sono disponibili sul sito di agenzia di riscossione.
Ecco, poi staremo a vedere se arriverà qualche altra iniziativa, almeno di compensazione tra i crediti che tu hai con lo Stato e i debiti che tu hai in questo caso con lo Stato. Non sto difendendo, lo dico a chi mi scrive, chi ha commesso un reato fiscale, cioè deve allo Stato dei soldi, e quindi è ovvio che c'è una cartella esattoriale. Sto solo dicendo che mentre prima non era giustificabile, infatti non c'è mai stata una sospensione del genere, devi anche entrare nei casi specifici, perché se qualcuno è senza liquidità, e la liquidità in questo momento gli serve per mantenere i dipendenti o mantenere l'attività, nel momento in cui sta fatturando poco o pochissimo, forse la rateizzazione è già un primo segnale. Metti che tu abbia anche dei crediti che vanti nei confronti dello Stato, puoi andare ad azzerare, ecco, andare a saldare la differenza fra le due cose. Ma mentre noi parliamo di 9 milioni di cartelle esattoriali, restiamo in tema fiscale, e so già che qua gireranno le scatole a più di un ascoltatore, perché c'è chi, perché il gigante del web, perché c'è stata una sudditanza culturale nei confronti del web, secondo me, tutti a parlare dell'evasione dell'artigiano e del commerciante, per carità, ma mai quelle di Bill Gates, di Bezos e di Zuckerberg, perché facevano figo, perché erano moderni, perché mettono il maglioncino, perché sono in sandali, perché non me ne frega una mazza. Resta il fatto che oggi Mediobanca stima che tra 2014 e 2019 i colossi del web hanno risparmiato, cioè non pagato, diciamola tutta, 46 miliardi di euro di tasse. E l'aliquota effettiva l'anno scorso è stata del 16,4%, sfruttando tutto insieme di cose, con l'OCSE che non riesce a trovare un accordo sulla web tax. Ma nel frattempo il valore dei ricavi di giganti del web è raddoppiato nel periodo 2015-2019, mentre le grandi aziende manifatturiere, cioè, praticamente hanno fatto 10 volte in più rispetto a una normale azienda manifatturiera. Non li voglio incolpare. I primi 25 colossi valgono 1.014 miliardi in un mercato sempre più concentrato. Pensate che Amazon da sola ne fa 250 su 1.000 miliardi, e i colossi sono Amazon, Google, che si chiama Alphabet, e Microsoft. I 25 big del web hanno fatto più 20% in borsa rispetto al 2015, valgono sostanzialmente i primi 25 come l'intera borsa italiana, e in Italia hanno un fatturato di 3 miliardi e 300 milioni di euro, ma hanno pagato, dato dell'anno scorso, 70 milioni di euro di tasse. Allora, mentre vedo adesso un flash agenzia, ahimè ero stato facile profeta, in Francia da venerdì torna lo stato di emergenza sul Covid, porca. Adesso daremo maggiori dettagli nel GR24. Allora Fabrizio, eccoci qua, perché volevo parlare dei giganti del web. Alessandro Galimberti in collegamento con noi, buonasera Alessandro.
Buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
Dunque Alessandro, con te ne abbiamo parlato almeno una decina di volte in questi anni, poi quando metti le cifre assieme fanno impressione. 3 miliardi e 300 milioni di fatturato e 70 milioni di tasse, non è un po' poco in Italia?
Sì, guarda, tu hai dato come al solito una serie impressionante di numeri, come al solito precisi, io aggiungerei un altro, per così capiamo l'unità di misura. Le 25 big tech, le società digitali multinazionali, di cui nel rapporto di Mediobanca di cui parlavi prima, mm-hmm. insieme capitalizzano 8.800 miliardi di dollari. Metà di questi 8.800 miliardi le fanno i primi 5, che sono i GAFA più Microsoft, sì. Google, Alphabet, Amazon e Facebook. Per rendere l'idea, vale il PIL di Italia, Germania, Francia e Svizzera messi insieme. Qual è il problema? Il problema è che si dice la nuova economia digitale dà posti di lavoro, lasciamo perdere anche, per, torniamo subito sulle tasse, parliamo di lavoro. Quante persone lavorano in queste 25 big tech che valgono il PIL di quattro nazioni come queste?
11.000?
No, ci sono 2 milioni di persone.
2 milioni, scusami, 11.000.
Però 2 milioni di persone...
Erano in Italia, ho sbagliato io, in Italia 11.000.
Esatto, ma tu pensa nel perimetro di questi quattro grandi paesi dell'Europa che sono il cuore dell'economia mondiale. Quindi c'è un fatto di accentramento, voglio dire, di attrazione fatale di tutto, sostanzialmente della ricchezza. Viene ridistribuita questa ricchezza? Ahimè, no. È vero, ne abbiamo parlato 10 volte, ne parliamo l'11ª. Ripetiamo ancora una volta che se questo succede, perché è stato programmato 23 anni fa, quando certo. Al G5 di Ottawa si decise che c'era questa startup nuova che era il mondo digitale, che è stato sarebbe stato ed effettivamente è stata una gigantesca opportunità per l'umanità e migliorato.
Ma
tutto.
Ascolta, resta con noi perché adesso è il G24, ma per carità, io non contesto che 25 anni fa queste fossero startup, ma mo sono né start né app, sono solo colossi miliardari, e vorrei capire dopo il G24, Alessandro, a che punto è sia il tentativo dell'OCSE ma anche quel tentativo europeo della famosa web tax europea. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
2020, anno da dimenticare o anno per ripartire? In questi mesi molte imprese tagliano solo i costi e tentano di recuperare fatturato. Non accontentarti. Con Gruppo Finservice vai oltre la ripresa. Oltre 300 consulenti in finanza agevolata ti aiuteranno a ottenere tutti i contributi nazionali ed europei che ti spettano subito. Chiama Gruppo Finservice 800 94 24 24. Riparti con Gruppo Finservice, leader della finanza agevolata.
È sac vuot, è sta mi ampè.
Che in bresciano vuol dire il sacco vuoto non sta in piedi. Usa la testa. Vai su saccheriefranceschetti.com e acquista online dal numero 1 in Italia per sacconi, big bags e sacchi in raffia. Troverai il saccone giusto per te a piccoli prezzi e in piccoli tagli. Siamo fra i pochi che ancora producono in Italia sacconi big bag, cuciti su misura per le tue esigenze. saccheriefranceschetti.com.
Dai una svolta alla tua carriera.
Partecipa all'Executive MBA. Iscriviti al MIB Trieste School of Management. www.emba.it. Fallo davvero.
Salta sulla tua nuova Jeep e vai. Ma se la metti in pausa, parte il risparmio. Nasce Jeep Miles, il nuovo noleggio che ti permette di pagare solo i chilometri che percorri e i primi 1.000 sono inclusi nel canone. Ad esempio, con gli incentivi statali, noleggi Jeep Compass 4xe plug-in hybrid da 339 euro al mese. Anticipo zero e servizi inclusi. Affrettati! Vai su jeepmiles.it, scade il 31 ottobre.
Si può fare la differenza con una raccolta a premi? Alla COP sì! Fino al 25 novembre, colleziona i contenitori Regeneration Guzzini, rispettosi dell'ambiente col 70% di plastica riciclata e prodotti in Italia. Una raccolta esclusiva COP, pensata per te. Regolamento su copperlascuola.it. Iniziativa valida nei negozi aderenti. La COP sei tu!
Gli attacchi informatici possono nuocere gravemente alle imprese. Scopri il tuo livello di sicurezza. Richiedi una valutazione immediata sul sito sanmarcoinformatica.com.
Focus Economia.
Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, in collegamento con noi ancora Alessandro Galimberti, a cui avevo chiesto prima del GR24, vista l'imponente massa di tasse risparmiate, diciamo così, non sono evase, sfruttano le legislazioni, dai colossi del web 46 miliardi, in Italia, dicevo, un fatturato dei giganti del web, il dato del centro dell'area studio di Mediobanca, quindi Microsoft, Amazon e Google, che operano tramite controllate, 3 miliardi e 300 milioni di fatturato, 11.000 persone occupate, 70 milioni di di tasse versate al fisco. Dicevo, Alessandro, a che punto siamo sia sulla proposta dell'OCSE, che però insomma, che vede un'aliquota del 3% del fatturato delle aziende con oltre 750 milioni di ricavi, e che porterebbe alle casse italiane tra i 700 e i 200 milioni di euro, ma anche la proposta europea di arrivare a una web tax, dove c'è una forte opposizione dell'Irlanda da un lato, in parte anche di Olanda e Lussemburgo.
Allora, la proposta dell'OCSE ieri è stata, l'OCSE ha comunicato che questa proposta, che doveva arrivare a fine 2020 ed è tre anni che c'era questa deadline, non arriverà alla fine 2020 perché c'è una difficoltà politica. Un errore di strategia, perché pensare di proporre una tax, una web tax che va a colpire soprattutto, è pensato contro i big tech degli Stati Uniti, nel momento in cui sono in campagna elettorale due contendenti, era comunque una scelta priva di senso politico, anche perché nessuno dei candidati non scenderebbe in campo, eviterebbe di scendere in campo per difendere il proprio core business, visto che di quello stiamo parlando. Quindi è stata posticipata di sei mesi, arriverà entro giugno.
Sì, hai ragione che a opporsi, cioè, la parte diciamo internazionale, sono anche gli Stati Uniti, perché molti di sono colossi americani, certo.
Certo, la proposta dell'OCSE e quella del G20 e quella dell'Unione Europea, che alla fine dal punto di vista tecnico sono praticamente identiche. Tu hai citato alcuni parametri, ce ne sono altri: il superamento della stabile organizzazione, il nexus, cioè il collegamento col mercato dato dal giro di affari, cioè dal business prodotto in mercato, sono tutte uguali. Qual è il problema di tutte? Che devono trovare prima il benestare degli Stati Uniti, ed è molto difficile, e in subordine e in contemporanea dovrebbero trovare anche la condivisione di tutta la platea. Allora, sul versante OCSE abbiamo detto che i presidenziali Stati Uniti, l'OCSE, che è pure una proposta pronta, messa in consultazione l'anno scorso a Parigi, molto completa, molto razionale, ma non ha ancora ottenuto il via libera agli Stati Uniti, e non succederà certamente fino a 2021 inoltrato, se mai succederà. Quella europea si scontra sul principio che ricordavi prima, che per modificare le normative fiscali europee o per adottare una politica fiscale europea, una tassa europea, ci serve l'unanimità. E cosa succede? Che non
arriveremo mai.
Sono in Irlanda, sono in Lussemburgo, lavorano con l'Olanda ed è difficile ottenere da questi un consenso. Alcuni paesi, ricordiamolo, lo ricordiamo ogni volta, sono partiti. La Francia era partita l'anno scorso.
Cioè è vero, anche la Germania.
Per arrabbiare gli Stati Uniti, che hanno promosso Trump, che della politica fiscale accentrata, cioè del reshoring, di riportare tutte le tasse in America, aveva fatto la sua politica fiscale già dal 2016, Trump si era molto arrabbiato con la Francia. Allora si è detto partiamo, e l'Italia ha fatto lo stesso, ricordiamolo, partiamo con la tassa digital tax francese, partiamo con quella italiana che dovrebbe vedere i primi soldi a febbraio-marzo 2021, quei 710 milioni, semmai sarà diverso l'importo da pagare rispetto alla futura tax dell'OCSE, alla futura tax del G20, rimborseremo. Bene, c'era tutto questo delicato accordo di fatto di bilanciamento politico. Oggi l'OCSE getta la spugna ancora una volta e dice: non riusciamo a trovare il consenso politico una volta trovato il consenso.
Il potere delle lobby c'è anche nei colossi
del web.
No, perché sembra quasi che sia solo.
E
scusami, ti ho interrotto, Alessandro?
No, dicevo, c'è una lobby fortissima di questi multinazionali che abbiamo visto valgono il PIL di tanti paesi europei messi insieme. Mm. E poi c'è la lobby dello Stato americano, che ovviamente fa valere il peso delle proprie compagnie.
Poi in tutto questo c'è anche la guerra contro i colossi del web o comunque cinesi, quindi in qualche modo si innesta anche un tema di geopolitica. Però alla fine di tutto quello che ci resta in maniera un po' amara, Alessandro, è che per ora possono dormire sonni tranquilli e continuare a sfruttare un insieme di non è illegale, un insieme di vantaggi fiscali. Certo che se poi tu vuoi l'unanimità a livello europeo, è chiaro che l'Irlanda, ma anche la frugale o fregale Olanda, non te la darà mai, perché sappiamo che quanto si avvantaggi anche delle sedi legali oltre che fiscali di grandi colossi. Grazie Alessandro Galimberti. Andiamo invece, restiamo in tema di Stati Uniti in parte, perché vorrei affrontare il doppio tema di quello che emerge dalle imprese che hanno successo, ma anche cosa sta capitando agli Stati Uniti. Voi direte: che c'entrano, sei figlio di Pindaro? No, perché dovrei riuscire a tenere assieme i due temi con Enrico Sasson, direttore responsabile della Harvard Business Review. Buonasera Sasson.
Buonasera.
perché lei è anche tra chi ha organizzato il Festival del Futuro, che si terrà a Verona fra il 19 e il 21 novembre, e domani premierete le eccellenze di impresa 2020. Partiamo da qua, l'evento, il titolo Come si diventa campioni. La domanda è molto semplice: come si diventa campioni guardando le imprese che avete premiato?
Ma noi vediamo imprese veramente eccellenti, eccezionali, da tanti anni le osserviamo e le premiamo, e le caratteristiche che hanno queste aziende, che sono innanzitutto aziende solide, ben capitalizzate, e questo è un primo punto importante, che quindi con una struttura finanziaria e una capacità di attrarre capitale dal mercato e anche da altre fonti superiore alla media. Dopodiché sono aziende che sono fortemente innovative. Queste aziende spesso investono in innovazione, quindi in ricerca e sviluppo, ben più di quella che è la media nazionale, che è l'1%, ma vanno addirittura al 4, al 7 o al 10% all'anno. Sono aziende fortemente internazionalizzate, spesso sono anche leader mondiali. Noi abbiamo centinaia di aziende che nel loro segmento sono leader mondiali, quindi grandissima capacità anche da questo punto di vista. Sono sostenibili, hanno una eccellente capacità di gestire le proprie risorse e quindi andare a cercare i talenti. Insomma, questi sono alcuni dei motivi per cui ci sono, noi abbiamo tanti campioni italiani che spesso magari nemmeno sono conosciuti.
Ecco, quanto pesano le dimensioni? Perché delle volte c'è questa in qualche modo sillogismo, automatismo tra le dimensioni e la capacità di essere vincenti.
Le dimensioni delle aziende italiane sono mediamente inferiori rispetto a altri paesi come la Germania o gli Stati Uniti, di cui magari parliamo dopo, però certamente sono fortemente competitive, e la dimensione può magari essere un freno in certe situazioni, ma questo non impedisce che aziende tra i 50 e i 200 milioni di fatturato, quindi non i colossi da svariati miliardi, riescano a essere leader mondiali nel loro comparto, nei loro segmenti, ma soprattutto, ripeto, essere fortemente dinamiche e innovative. Quindi la dimensione in alcune situazioni conta se si va su magari dei settori di tecnologia molto avanzata, ma quando la tecnologia non fa parte, diciamo, della ricerca, del DNA dell'azienda in quanto genesi della tecnologia, può essere utilizzata in maniera estremamente utile e avanzata anche da aziende che queste cose non producono. Quindi la dimensione sì, è importante, ma non sempre.
Sì, io aggiungo che delle volte è meglio distinguere tra imprese piccole o nane, cioè, perché piccole vuol dire che ha le dimensioni corrette, fisiologicamente corrette per il lavoro che fai, magari sei un subfornitore, un fornitore nella filiera del valore, e quindi quelle sono le dimensioni corrette. Magari hai 100 dipendenti o 50 dipendenti, ma sei piccola. Nana puoi essere anche con 300 dipendenti, perché se i tuoi concorrenti, se sei da sola, non sei nessuna filiera, i tuoi concorrenti ne hanno 3.000, tu sei nana e quindi patologica. Rispetto, quindi attenzione a misurare solo la dimensione sul numero di dipendenti.
Assolutamente sì, insisto ancora un secondo sulla questione della ricerca, per esempio dell'innovazione, perché è logico che se io faccio 50 milioni di fatturato e investo il 10%, posso anche investire 5 milioni all'anno, ma questo non mi mette a confronto, non mi consente di competere validamente con chi fa 5 miliardi e investe il 5%, perché allora investe 2 miliardi e mezzo all'anno. È una bella differenza, quindi anche i valori assoluti contano, ma bisogna vedere in quale segmento si opera
e in che filiera. Resti con noi, Sasson, perché dopo, invece, approfittando del fatto che lei dirige l'Harvard Business Review, le chiederò la sua opinione sulle elezioni americane, con una domanda molto semplice. Negli anni passati spesso i giornalisti, gli opinionisti, anche delle volte i sondaggisti, hanno cannato le previsioni negli Stati Uniti. La mia sensazione è che lo sguardo dei giornalisti, anche europei, sia sempre legato all'America East Coast, quindi New York, Chicago, Boston, e non c'è il traffico, bene, lo tiro dritto, New York, Chicago, Boston, magari Los Angeles, le città più note, ma sfugga quella che è, non dico il Midwest, ma insomma la parte profonda dell'America, che poi riserva sempre sorprese. Secondo lei anche questo giro, vedevo oggi i dati, Biden in vantaggio di 17 punti su Trump, secondo l'ultimo sondaggio, il 57% dei consensi per Biden, il 40% per Trump. Domani vi sarà il duello a distanza Trump-Biden. Secondo lei questo rischio c'è anche questo giro?
Ma il rischio c'è sempre, quello di non leggere bene quella che è la parte della pancia, no, degli Stati Uniti, che è quella che poi ha dato i voti a Trump e che ha potuto prevalere su Hillary Clinton 4 anni fa. Naturalmente questa componente va tenuta presente. se c'è una piccola differenza, ricordiamoci che 4 anni fa la Clinton ha avuto più voti popolari, no? E poi ha perso per il sistema del meccanismo, diciamo, dei grandi stati, dei grandi elettori. Se c'è un testa a testa, allora questa componente probabilmente può premiare il candidato conservatore. Ma se effettivamente è vero che ci sono 17 punti, beh, insomma, anche una pancia bella grossa potrebbe non bastare a Trump questa volta.
No, grazie, mi interessava perché adesso ci stiamo avvicinando, poi avremo appunto la sera delle elezioni americane, lo speciale di Radio 24, vi anticipo già effetto notte, poi il giorno dopo dalle 6 le dirette per capire il risultato. Questa volta potrebbe essere, non arrivare, anzi subito perché c'è il voto postale, quindi potremmo restare in ballo sul risultato definitivo più a lungo rispetto alle altre tornate elettorali. Allora, grazie anche Enrico Sassone, appunto direttore della Harvard Business Review. Noi invece torniamo rapidamente in Italia perché si è aperto uno spiraglio nella trattativa tra Atlantia, che ha l'88% di Autostrade per l'Italia, e la Cassa Depositi e Prestiti, dopo lo scontro e il nulla di fatto delle settimane scorse, nel senso che Atlantia ha concesso a Cassa Depositi e Prestiti un periodo di esclusiva per un'eventuale proposta per acquisire l'intera quota dell'88% che Atlantia ha in Autostrade per l'Italia. Lo dico anche perché per un po' il titolo Atlantia non è riuscito a fare prezzo, alla fine l'ha fatto più 9,16%, il miglior titolo del listino, segue Tenaris più 2,70, Azimut più 2,40, Poste più 2,1, negativa Nexi meno 2,1, la borsa ha guadagnato lo 0,25%, quindi fino al 18 ottobre Atlantia tratterà in esclusiva con Cassa Depositi e Prestiti. Laura Galvagni, di nuovo buonasera, del Sole 24
buonasera.
Ore. Laura, senti, il periodo di esclusiva capisco anch'io che è un passo in avanti, perché invece che andare sul mercato e dire beh c'è la CDP ma c'è anche il resto, si dà un periodo di esclusiva alla Cassa Depositi e Prestiti. Però uno dei nodi principali, la malleva, cioè il fatto che CDP non voglia entrare e dover pagare per eventuali cause risarcitorie, cause civili per il ponte Morandi, cioè nella gestione non sua, invece a che punto è? Perché ho capito l'esclusiva, ma poi bisogna capire se vi è un avvicinamento anche sui contenuti.
Allora, avrebbe ripreso corpo l'ipotesi di quello che nelle settimane scorse era stato chiamato come sconto manleva, ossia l'ipotesi è che se lo riterrà, perché non è totalmente scontato, Cassa Depositi e Prestiti potrebbe presentare l'offerta all'inizio della prossima settimana. Se l'offerta fosse ritenuta soddisfacente dal CDA di Atlantia, si aprirebbe una nuova fase. All'interno di questa fase, che sarebbe una due diligence molto più approfondita,
cioè andare a vedere i conti, due diligence poi vuol dire andare a vedere i conti, tutto, insomma, certo, i bilanci.
A quel punto, allora, completata tutta quella fase di analisi, CDP potrebbe dire: ritengo che il rischio che possano essere promosse delle cause indirette sul ponte Morandi possa essere quantificato in totto, voglio che da quel prezzo che io vi ho offerto venga evidentemente decurtato quello che io ritengo il rischio connesso a queste eventualità. Questa al momento è l'ipotesi più plausibile sul tavolo. In alternativa, se non si parla di sconto, si potrebbe parlare di una manleva, l'hanno definita leggera, quindi la possibilità che in qualche misura anche sul piano legale Atlantia venga incontro a CDP su questo aspetto qui. Diciamo che il nodo non è risolto.
Scusami, nella mia, forse faccio una domanda stupida, anzi sicuramente, ma dal punto di vista di Atlantia, poniamo che la CDP dica va bene, con i rischi che abbiamo di cause legali, risarcitorie sul ponte Morandi, io stimo, adesso dico una cifra così, in 100 milioni di euro quello che è il rischio, e quindi mi sconti 100 milioni dalla cessione. Ma a questo punto perché non accettare direttamente la malleva? Perché magari questi 100 milioni poi le cause non si realizzano, magari i magistrati usciranno con una sentenza che, non lo so, non faccio certo magistrato, che trova altre responsabilità nel crollo del ponte Morandi. Cioè perché a questo punto non accettare la malleva?
Ma allora, penso che di fondo ci sia anche una questione strategica. Atlantia di fatto è da 2 anni che è immobile, e che è totalmente vincolata a quello che potrebbe o non potrebbe accadere ad Autostrade per l'Italia.
Dall'inchiesta?
Credo sì, dall'inchiesta e da tutto quello che è successo, sia la possibile revoca, l'accordo con il governo, l'accordo che poi è saltato. Quindi di fatto Atlantia è concentrata da 2 anni su un unico asset e non si sta occupando di tutto il resto. Peccato che non si sta occupando, se non relativamente, di tutto il resto. Quindi credo che fondamentalmente una volta che ha chiuso questo dossier lo vuole chiudere per sempre. Devo uscire da Autostrade per l'Italia, esco, definiamo le condizioni, ma quel dossier lo metto da parte e mi occupo di tutto il resto. Credo che ci sia anche questa componente qua, oltre a una componente di rischio, che nel momento in cui tu decidi che sei disposto ad applicare quello sconto manleva, anche quell'aspetto lì a quel punto lo hai archiviato. Diversamente saresti ancora coinvolto per chissà quanti anni.
Cioè negli anni prossimi da eventuali. Esatto. Per concludere, la manleva, io l'ho definita come il principale ostacolo. È ancora la manleva il principale ostacolo, visto che mi sembra... Prego.
Diciamo che ce ne sono parecchi, nel senso che presentare un'offerta, cioè Cassa Depositi e Prestiti deve presentare un'offerta di fatto in 5 giorni, 5 giorni sì. e mezzo. È un'offerta per un asset che mal contati vale tra i 10 e i 12 miliardi di euro, un asset molto indebitato, quindi chiunque farà l'offerta sicuramente non potrà fare ricorso a nuovo debito, è un'operazione che Cassa, per quanto voglia fare, non può fare da sola, quindi c'è una componente di denaro da recuperare, c'è una componente di compagni di viaggio da individuare e c'è una componente anche di struttura dell'operazione da definire, oltre alla questione manleva. Non è semplice, non è sicuramente chiusa la questione, ci stanno provando di nuovo, vediamo se questa volta ce la fanno.
Sì, ma i giorni non sono un po' pochi, così chiudo sulla tua osservazione.
Sì, sono pochi, nel senso che per un'operazione così complessa, per quanto ormai sia da tempo che le due parti
si studiano,
si confrontano e parlano, sono pochi, perché il tutto è nato fondamentalmente ieri e si dovrà concludere in una maniera o nell'altra domenica sera. Quindi i giorni sono pochi.
E se la CDP dovesse dire che non ha avuto abbastanza tempo per fare la cosiddetta due diligence, cioè andare a vedere i conti nel dettaglio?
Allora, qui si apre un altro tema, nel senso che a fine mese c'è l'assemblea di Atlantia per la scissione di Autostrade per l'Italia e ci sono dei tempi tecnici per o revocare quell'assemblea oppure per posticiparla e lunedì scadono quei tempi tecnici.
Okay.
E la scissione è l'altra opzione sul tavolo se non è la vendita.
No, chiarissimo anche questo. Allora staremo a vedere cosa capiterà dopo il 18 ottobre. Grazie intanto a Laura Galvagni del Sole 24 Ore. Dunque, la manleva non ha senso, mi scrive un ascoltatore. No, invece è proprio quello il tema, mi dispiace contraddirla. Comunque noi torniamo in diretta domani dalle 17 in poi. A me non resta a questo punto che augurarvi una buona serata.